Questa stretta di mano tra il presidente della Fiat Valletta e il ministro sovietico Tarassov suggellava nel 1966 l'accordo per la costruzione di uno stabilimento automobilistico in Russia.
Questo è Cemento e oggi parliamo di Lada.
Bentornati a Cemento per un'altra puntata dedicata a viaggi nell'est vicino e lontano. Nella puntata scorsa abbiamo parlato di esplorazione spaziale e delle conquiste che con l'aiuto dei cani l'Unione Sovietica ha fatto negli anni 60. Oggi ci lasciamo da parte razzi e astronavi per fare un viaggio sicuramente più proletario e accessibile a tutti. Ci muoveremo sulle strade più o meno scassate del Caucaso con un mezzo che se siete stati a est sicuramente avrete già visto.
Un paio di mesi fa è stato un anniversario speciale, è già il 50° del rilascio nella città di Togliatti delle prime automobili Giguli. Il primo modello della macchina che verrà conosciuta in tutta Europa come Lada uscì dalla fabbrica automobilistica del Volga in 6 versioni, 2 blu e 4 rosse, ossia i colori della bandiera della Repubblica Socialista Sovietica Russa. Specialmente nelle zone montuose dell'ex Unione Sovietica le Lada non sembrano voler morire mai, un po' come i nostri pandini 4x4 nelle zone di montagna, magari ecco non sono idonee all'area B di Milano, ma il motore non dà segni di cedimento e riescono ancora a scalare pareti quasi verticali. Noi su queste bellissime Lada abbiamo avuto la fortuna, o la sfortuna, a seconda di come la si veda, di viaggiarci veramente molte volte. Più o meno chiunque decida di muoversi in autostop dal Caucaso in poi finisce inevitabilmente o a fare compagnia ai camionisti che tagliano l'Eurasia ascoltando musica trash o a fare compagnia a solitari autisti di Lada sopravvissute indenni agli sconvolgimenti geopolitici.
La prima volta che sono andato in Georgia è stato proprio così che mi sono spostato, senza volerlo direttamente. Ero arrivato in traghetto con un amico che, se può risparmiare 10 centesimi, di solito li risparmia. E visto che anch'io non disdegno la frugalità, quando mi trovo a viaggiare mentre il mio proprietario di casa continua a succhiarmi il sangue con l'affitto a Amsterdam, avevamo deciso di muoverci così, in autostop. In tutta onestà, io non sono un grande autostoppista. Se devo scegliere tra spendere 5 euro per un autobus o aspettare magari ore lungo il ciglio della strada in piena estate per salire in macchina con sconosciuti che poi non sono in grado di intrattenere, ecco, di solito scelgo la via più semplice. Però, con il fatto che non prenoto mai niente in anticipo, capita che per spostarmi sia più semplice cercare un passaggio che capire quando partono autobus che magari poi non partono neanche. Ci sono paesi in cui è più semplice farlo di altri. In Iran, ad esempio, ricordo di non aver mai aspettato più di una decina di minuti perché qualcuno si fermasse, con il solo problema che spesso non si finiva per andare dove si voleva andare, ma a mangiare a casa di famiglie inconsapevoli che si trovavano uno straniero raccolto per strada sul tappeto. In Kirghizistan, invece, l'autostop è un modo di muoversi abbastanza comune anche tra la gente del posto. Si punta un dito verso il basso e chi ha spazio si ferma. Solitamente si divide il costo della benzina, anche se una volta mi è capitato di dover dividere il costo della vodka, che beveva in quantità non trascurabili anche il pilota, e infatti siamo finiti per uscire di strada e picchiare la macchina in un parchetto distruggendo il radiatore.
Interrompo Angelo per dire che secondo me questo è il capitolo migliore del suo libro Un altro bicchiere di Arak, che vi consiglio. Basta, continuiamo.
Però c'è un altro luogo in cui è molto facile fare autostop, e questa è la Georgia. Quindi, appunto, arrivati in Georgia, a Batumi, avevamo letto su HitchWiki, che è il Wikipedia degli autostoppisti, che in Georgia muoversi in autostop era davvero facile. Quindi, nonostante fossi un po' titubante, ci siamo messi dove HitchWiki diceva di metterci e nelle successive 3 settimane non abbiamo mai preso un mezzo pubblico. Siamo arrivati a 2000 metri d'altezza nel villaggio di Mestia, al centro del Parco Nazionale dello Svaneti, e poi giù fino in Armenia, fino a Yerevan, viaggiando con camionisti, famiglie, madre con figli, una camionetta di un gruppo di elettricisti, un fuoristrada della polizia e ovviamente una buona dose di Lada.
Su questa macchina indistruttibile che ancora oggi si vede sfrecciare, per modo di dire, sulle strade di più o meno tutto l'est post-sovietico, sono nate anche un sacco di barzellette, con siti dedicati interamente a prendere in giro le Lada. Ovviamente chi ha avuto l'idea di reperire tutte queste cose? Angelo, che ha fatto una cernita di alcuni esempi molto simpatici. Il primo è: un cliente entra in una stazione di servizio e chiede: posso avere un tergicristallo per la mia Lada? Va bene, risponde il parcheggiatore, sembra uno scambio equo. Questo mi ha fatto molto ridere, scusate. Vabbè.
Qual è la differenza tra un testimone di Geova e una Lada? A un testimone di Geova puoi chiudere la porta.
Oppure anche: cosa si trova nelle ultime 16 pagine del manuale di utilizzo della Lada? Le tabelle con gli orari di autobus e dei treni.
E ancora, per concludere, quante persone entrano in una Lada? Solo una, perché le altre tre sono fuori a spingere.
Ecco, Angelo, la chiudiamo qui e continuiamo. Chiunque abbia superato la cortina di ferro avrà visto almeno una Lada, almeno una, siamo sicuri, cioè uno dei simboli culturali che continua a circolare nonostante i suoi 50 anni di età. E a questo proposito, a proposito proprio di simboli, c'è una storia che vi voglio raccontare. A dicembre 2018, in un ostello del centro di Erevan, in Armenia, ho incontrato una ragazza di nome Nané, che è laureanda, adesso ormai già laureata, all'Università di Rotterdam, che era tornata in Armenia per le vacanze invernali con la famiglia. Abbiamo chiacchierato a lungo in una bellissima intervista, che poi è confluita all'interno della sua tesi e poi in un articolo scientifico pubblicato di analisi delle immagini della promozione turistica dell'Armenia, in particolare con un confronto tra l'ente del turismo ufficiale e l'immagine che dà e due blog stranieri, uno il mio e l'altro quello di due tedeschi che hanno girato il mondo con il loro van. Quello che è emerso, oltre al, ovviamente al vistoso scollamento che c'è tra la visione che l'Armenia dipinge di sé e invece la visione che i turisti stranieri hanno e che cercano in Armenia, è l'importanza del patrimonio architettonico sovietico come immagine trainante del fascino di questi luoghi, almeno per gli stranieri. Mentre l'ente del turismo puntava sulle architetture storiche, sul cibo e le tradizioni, ma anche sulla modernità, per esempio all'apertura dell'articolo c'è una foto aerea di Yerevan fatta con un drone che, diciamo che per noi occidentali non dice veramente assolutamente nulla. Oltre a questo, Nané ha rilevato che nel mio blog e in quello dei due tedeschi gli elementi preponderanti erano la vastità e anche il fascino della desolazione dei paesaggi, l'incontro delle persone del posto, ma anche e soprattutto l'abbandono sovietico, quindi i villaggi sgarruppati, i tubi del gas e tantissime Lada. Vi posso giurare che è davvero strano vedersi analizzati da un occhio esterno, nato e cresciuto in Armenia, ma che comunque studia in Olanda e ha abbastanza i piedi in due scarpe per capire entrambi i punti di vista. Perché l'analisi di Lané ha rivelato che il famoso Western Gaze, di cui tra l'altro vi abbiamo parlato nella primissima puntata di Cemento, quella Un Nuovo Est, punto di domanda, di fatto non se ne va mai. Quindi anche quando crediamo di essere originali nel fotografare simboli, relitti del passato o di avere una visione sui generis di un paese, in realtà comunque cediamo sempre ad alcuni cliché che i nostri occhi cercano proprio per avere delle conferme e per appagarsi con visioni esotiche. I due tedeschi nell'intervista hanno sottolineato molto la preponderanza nel loro immaginario degli oggetti e degli edifici abbandonati, rotti, proprio come caratteristica portante, e cito le loro parole, di questi paesi ex sovietici con molte infrastrutture vecchie. Io invece ho dato più peso forse ai paesaggi vuoti e selvaggi, popolati solo da qualche rado elemento umano, come una vecchia Lada parcheggiata su una strada fangosa in un altopiano, oppure una chiesa arroccata su un colle con l'Ararat innevato di sfondo. Nané scrive anche che il patrimonio sovietico abbandonato rimane molto velato nella promozione turistica dell'Armenia perché, come un paese si rappresenta, è il riflesso del desiderio interiore di corrispondere a quell'immagine, scrive. Noi stranieri guardiamo alle aree rurali con un romantic gaze, come dice lei, che contrasta con l'immagine un po' idealizzata dell'ente del turismo. Ecco, questa esperienza mi ha molto sconvolta, in un certo senso perché mi ha fatto vedere con occhi esterni, però dall'altro lato mi ha veramente anche fatto capire quanto forti e trainanti siano certi simboli, tra cui ovviamente la Lada.
E su questo contrasto di visioni è stato scritto un libro molto interessante di Agata Pisik, un'autrice polacca, si chiama Poor But Sexy, ed esplora, tra le altre cose, come l'immaginario della guerra fredda sia ancora mantenuto in vita dall'occhio occidentale. Comunque, ogni volta che fotografiamo e pubblichiamo un'immagine, stiamo in qualche modo veicolando un messaggio a volte molto più potente di quello che pensiamo.
Infatti, dopo quell'intervista, pensavo che di fatto fotografare una Lada in un paesaggio desolato post-sovietico non è molto diverso dal fotografare una mucca per strada in India. Sono entrambe immagini parziali dei paesi che incarnano comunque simboli fortissimi che, volenti o nolenti, sono arrivati a rappresentare un'intera nazione, in questo caso l'Unione Sovietica.
Tornando però a parlare di Lada, per la verità non importa neanche uscire dai confini nazionali per vedere auto simili, ma ora non vogliamo dare troppi spoiler. Oggi vi parliamo della storia di questo mezzo in parte come scusa per raccontare dei nostri viaggi in autostop, che quando ci si sposta verso est inevitabilmente finiscono per diventare viaggi in Lada, e in parte per tracciare come questa icona sia nata proprio con l'aiuto dell'Italia. Nei primi anni della rivoluzione, le automobili private non erano viste come necessarie per la vita dei cittadini. Nonostante Lenin possedesse una Rolls Royce, il governo credeva che il proletariato non avesse bisogno di questo lusso capitalista, e per questo un'industria automobilistica forte, come ne stavano nascendo in altre parti del mondo, non si era ancora sviluppata. L'Unione Sovietica però era un territorio immenso, e potete capire che un mezzo di trasporto motorizzato è essenziale. Per affrontare le strade malmesse che andavano da una città all'altra vi erano camionette, pulmini, trattori, ma quasi nessuna auto privata, se non quelle della nomenclatura. Con la fine della guerra, però, si cominciò a sentire il bisogno di una macchina per il popolo. Già alla fine degli anni 40, la prima auto pensata per le masse cominciò a muovere i primi passi, una copia sovietizzata della Opel Kadett. Leggenda vuole, infatti, che nel 1946, dopo aver vinto la guerra, Stalin avesse fatto smontare un'intera fabbrica della Opel, riportando a Mosca progetti, attrezzatura e tecnologie necessarie a riprodurre la Kadett. Stalin aveva deciso che sarebbe diventata l'auto del proletariato. In verità, la Moskvich rimase un lusso concesso a pochissimi, e oltre ad essere completamente inaccessibile per il cittadino medio, stava anche diventando velocemente obsoleta rispetto alle auto europee e americane. Il desiderio di competere con l'Occidente e mostrare al mondo che anche il socialismo poteva fornire alle famiglie macchine per muoversi in libertà, portò l'Unione Sovietica a ripensare la propria industria. C'era bisogno di mettere la tecnologia creata dal capitalismo al servizio del partito. E fu così che nel 1966 viene firmato quelli che molti definiranno l'accordo del secolo. Per raccontare questa storia dobbiamo partire dalla situazione italiana degli anni 60. A casa nostra la Fiat era diventata il simbolo principale del boom economico del dopoguerra. Con il lancio della nuova 500 nel 1957, la Fiat aveva trasformato l'industria automobilistica, dando per la prima volta accesso alla mobilità a gran parte della popolazione. La Fiat di quegli anni era un vero e proprio impero. Nel 1963 un italiano su 17 possedeva un'automobile, mentre una decina di anni prima era solo uno su 90. Di questi, il 63% possedeva una Fiat. La fabbrica italiana Automobili Torino produceva quasi 1 milione di macchine all'anno, era la quinta casa automobilistica nel mondo e la decima azienda in Europa. Alla fabbrica lavoravano 130.000 operai con i migliori stipendi d'Italia e Gianni Agnelli aveva acquisito un'influenza politica in Italia e all'estero come pochi altri industriali nel dopoguerra.
Insomma, se a Detroit la Ford stava puntando tutto sui macchinoni, la Fiat era riuscita a crescere in modo esponenziale grazie ad auto piccole e accessibili. Le chiamavano Vespe a quattro ruote al tempo. Il successo della Fiat si deve soprattutto all'equilibrismo di Vittorio Valletta, dirigente dell'azienda fino agli anni 20, che già da prima della guerra aveva messo gli affari di fronte a ogni ideologia. Denunciato per collaborazionismo nel 1945 e al contempo vicino agli ambasciatori americani, Valletta, detto il professore, guidò la Fiat fino alla firma di un contratto mai visto prima. L'azienda torinese avrebbe retto da zero l'industria automobilistica sovietica. Nei primi anni 60 Khrushchev aveva visitato gli stabilimenti della Fiat a Torino. Figlio di minatori, il capo di Stato sovietico era rimasto impressionato dalla produzione di trattori e camion. Per la verità, Khrushchev non sembrava molto interessato alle piccole automobili che in Italia stavano avendo grande successo. Questo perché in Unione Sovietica i mezzi privati di questo tipo erano ancora visti come secondari. A quei tempi l'Unione Sovietica aveva una popolazione di 200 milioni di persone, ma produceva solo 200.000 automobili all'anno. Giusto per darvi un metro di paragone, questo era il 2% della produzione dell'Europa occidentale, e le poche auto che c'erano non erano certo per il popolo. Era necessario ancora qualche anno perché l'URSS decidesse di aver bisogno di un'automobile per tutti. Nel 1965 viene creato il Ministero dell'Industria Automobilistica. L'Unione Sovietica voleva recuperare il distacco dalle altre nazioni europee. Nel 1966 il ministro sovietico per l'industria automobilistica del governo Brezhnev tornò a Torino, questa volta per capire meglio cosa ci fosse dietro al successo delle macchine Fiat. La Fiat 124 era appena stata rilasciata e nel 1967 avrebbe vinto il premio di Auto dell'anno.
Mi chiamo Fiat 124. Sono docile e obbediente. Veloce e sicura. Sono comoda su qualsiasi strada. So fermarmi al momento giusto. Ho un motore brillante.
Su questo modello sarebbe stata costruita l'auto del popolo sovietico, quella che oggi conosciamo come Lada. 3 mesi dopo la visita del ministro a Torino, Valletta si recò a Mosca per concludere l'affare. In questo accordo storico, lo Stato italiano permise un credito di 450 milioni di dollari all'Unione Sovietica per consentire alla Fiat di mettere su una fabbrica in grado di produrre fino a 600.000 macchine all'anno, più della metà di tutta la produzione Fiat e 3 volte il numero di auto che venivano prodotte in URSS. Fu così che nel 1964 la città di Stavropol venne ribattezzata in russo Tagliatti, in italiano Togliatti, in onore ovviamente del leader del PCI, Palmiro Togliatti, che in quell'anno morì a Yalta sul Mar Nero mentre si trovava in vacanza. Dal 1930 Togliatti era in possesso anche della cittadinanza sovietica. Togliatti divenne la città dell'auto e vi si costruì l'enorme stabilimento VAS, ovvero la fabbrica di auto del Volga.
Togliatti ad oggi si chiama ancora così e si trova a circa 1000 chilometri a sud-est di Mosca, in un'area pianeggiante sulle rive del fiume Volga, circondata proprio dai monti Giguli.
L'area prescelta per la costruzione del complesso industriale e della nuova città che avrebbe accolto i lavoratori era una vasta estensione di terreno pianeggiante. Fin dall'inizio dei lavori di costruzione fu necessario fare i conti con le proibitive condizioni ambientali. La grande escursione termica, tipica delle zone continentali, faceva segnare in inverno punte di 30-35 gradi.
È un oblast dagli inverni lunghi e rigidi, un luogo decisamente inospitale per i 600 operai italiani che furono inviati in supporto dei sovietici. La fabbrica VAS occupa una superficie di oltre 5 milioni di chilometri quadrati, è in grado di produrre 2.000 vetture al giorno e impiega 60.000 operai. Dopo la costruzione della VAS, la popolazione di Togliatti arriva a raddoppiare e l'età media a Togliatti è di soli 26 anni, una delle più basse al mondo. Per il clima ostile e le strade malmesse che si trovavano in URSS, si decide di apportare alcune modifiche e di fatto sovietizzare la Fiat 124. La carrozzeria della Giguli viene resa il 30% più spessa di quella della 124 e le sospensioni vengono ricreate per sopportare buche e strade sterrate. La prima Giguli vedrà la luce il 20 aprile 1970, ma nel mercato estero verrà rinominata Lada. Il risultato di questa operazione è incredibile se pensiamo al contesto storico in cui è accaduto. Siamo agli inizi della Guerra Fredda e gli americani sono preoccupati della crescita del Partito Comunista in Italia. Nel 1954, infatti, l'ambasciatrice americana Claire Booth Luce incontra proprio Valletta, lamentandosi del progresso del comunismo in Italia, nonostante tutti gli investimenti e i soldi che fossero arrivati dagli Stati Uniti. Valletta però la rassicura, non accetterà elementi turbolenti all'interno della Fiat. Al contempo però la Fiat è preoccupata per la competizione straniera, che sta prendendo sempre più piede anche in Italia. I sindacati associati al Partito Comunista poi non perdono occasione per scontrarsi con la fabbrica. In questa intricatissima rete di relazioni, la Fiat finisce comunque per firmare un accordo con l'Unione Sovietica. Il simbolo del capitalismo mediterraneo si unisce alla causa socialista, muovendosi su un filo sottile tra forze contrapposte. Da una parte i comunisti italiani rimangono spiazzati. Se la Fiat va bene ai sovietici, perché non dovrebbe andare bene agli italiani? Dall'altra, gli americani osservano in silenzio, vedendo nell'accordo un'opportunità per causare una frattura nell'ideologia dell'Est. Molti dei macchinari importati a Togliatti, infatti, sarebbero venuti proprio dagli Stati Uniti. La Fiat, attraverso i continui doppi giochi di Valletta, apre un corridoio tra due mondi che erano fino a quel momento separati.
La Giguli era un veicolo solido, molto meno sofisticato anche della sua controparte Fiat. Eppure è stato proprio questo suo non essere all'avanguardia il vero responsabile del suo successo. Negli anni 70 l'Unione Sovietica aveva bisogno di valuta estera e questo l'aveva portata a investire molto sull'esportazione. Di fatto la Lada all'estero ha spopolato proprio per i suoi prezzi molto inferiori rispetto ai marchi locali e alla sua capacità di resistere anche alle condizioni climatiche più rigide. La Lada è arrivata un po' dovunque, dalla Germania fino a Cuba, e tutt'oggi è più facile vedere circolare una Lada che una 124.
Ad oggi ci sono anche agenzie che fanno tour in Lada, da Budapest a San Pietroburgo, e ricordo di aver incontrato dei viaggiatori in Asia centrale che mi avevano raccontato di un viaggio di gruppo particolare. Consisteva nel muoversi su una Lada vecchia, di non si sa quanti anni, che si sarebbe fermata per certo lungo la strada. Per essere accettati per partecipare a questo viaggio bisognava dichiarare di saper mettere le mani in un motore, altrimenti il percorso sarebbe continuato a spinta. Non so dire né dove né se questa cosa sia mai successa, ma un po' ci spero. Il modo migliore, comunque, per viaggiare su una Lada rimane l'autostop.
E infatti per concludere questa puntata volevo leggervi un racconto che fa parte di Piccolo Alfabeto per Viaggiatori Selvatici, il mio libro uscito il 30 luglio per Enrico Damiani. È una storia di autostop che inizia su una Lada e finisce nella casa di un team di ingegneri indiani da qualche parte negli altopiani dell'Armenia centrale. Si chiama Ingegneri e comincia così. Quando Nanoravank, il primo dei monasteri armeni del sud, decidemmo di tentare l'accidentata strada del caravanserraglio di Selim, con le nuvole che in lontananza minacciavano temporali, sapevamo che avremmo avuto bisogno di una dose importante di fortuna, anzi di qualcuno che ci salvasse dal gelo degli altopiani aridi, dove di giorno il sole ti schianta e di notte il freddo ti sega le ginocchia sotto i calzoncini estivi. Arrivammo fino all'ultimo villaggio prima dell'inizio della strada. Ce l'eravamo fatta in quattro, seduti su tre sedili duri di una vecchia Lada, ciascuno col proprio zainone in braccio, e a tratti dovevamo scendere per aiutare la macchina in salita. Da lì in poi, tra noi e il leggendario caravanserraglio di Selim, c'erano solo decine di tornanti sul fianco di montagne brulle, a tratti rosate, a tratti gialle, come lo zolfo. Madre e figlio della Lada ci salutarono con rassegnazione, come a dire «Buona fortuna, ma noi ve l'avevamo detto che su questa strada non passa nessuno», tantomeno sul far della sera di una qualsiasi giornata di fine estate. Dopo un'attesa esageratamente lunga, decidemmo per la prima volta di dividerci. Lo facemmo a sentimento, senza logica, io e Prince of Persia, che è il soprannome di un mio amico, due primogeniti responsabili e con la testa sulle spalle, saremmo andati insieme, Mama Africa e Honey, una che il secondo giorno di viaggio aveva lasciato il cellulare su un taxi, storia vera, fatto tutto il viaggio senza telefono, l'altro col cellulare sempre scarico che in Georgia aveva dimenticato tutti i suoi averi su una marshrutka. Loro due sarebbero andati insieme. La decisione era dettata da circostanze estreme e la prendemmo con quel senso di nausea delle scelte difficili che potendo sarebbe meglio non fare. Effettivamente sul caravanserraglio di Selim non passava proprio nessuno e tra noi e Martuni, la prima città alla base del lago Sevan, c'era un centinaio di chilometri di strade un tempo asfaltate, ora per lo più fatte di buche e pietrisco, vegliate dagli enormi coni dei vulcani spenti del Caucaso Minore, su cui si incagliavano nuvole a disco, piatte e fumose. Gli altopiani erano lande desolate color mogano che la luce della sera rendeva quasi post-apocalittici. All'improvviso, dal fondo della strada si avvicinò una jeep minuscola a due porte, stipata fino all'inverosimile. Non servì nemmeno che alzassimo il braccio, perché trovare umani a bordo strada da quelle parti era già di per sé un motivo valido per rallentare e perlomeno guardare che cosa stesse succedendo. Dal retro dell'auto una gallina in gabbia sbatteva il becco contro il vetro. Non ci pensai un attimo e dissi a Mama e Honey di andare per primi. La città di Sevan sembrava ormai irraggiungibile sul far della sera e ci saremmo dati appuntamento a Martuni, primo centro abitato. Poi lì avremmo visto il da farsi. Non avendo punti di riferimento ed essendo loro senza mappe e senza cellulari, ci dicemmo semplicemente «Ci troviamo sulla strada principale all'incrocio con quella che scende dagli altopiani». Dalla jeep uscirono in molti, magrolini e scuri di pelle, ma a quanto pare tra i polli c'era ancora spazio e fu lì che si infilarono Honey e Mama. Li salutammo, Prince e io, con la fronte corrugata e il senso di impotenza dei genitori rassegnati al peggio. Non ero sicura che sarebbero passate altre auto, le chance erano molto basse e speravo che almeno i due nell'altra macchina se la cavassero montando alla peggio una tenda da qualche parte. Non avendo la minima idea di come fosse Martuni, me la dipingevo come un borghetto in tufo circondato da verdi pascoli dissetati dalle acque del famoso lago Armeno. Partiti Honey e Mama, inaspettatamente un'altra auto nera e super elegante si fermò per offrirci un passaggio. Lui, con un sorriso quasi d'attore, era diretto a Sevan perché abitava lì. Bastò poco per capire che invece lei non era affatto armena. Tatiana si chiamava, capelli corvini, inverosimili per una pelle così chiara e certamente tinti, occhi di ghiaccio e un nasino smaccatamente slavo. Anche la ciccia da babushka incipiente dei suoi avambracci sprizzava amore verso quell'uomo, carismatico e sicuro di sé, che tra un tornante e l'altro le faceva scivolare una piccola albicocca in bocca, mentre lei accendeva lo sguardo e si lasciava andare a una lunga lista di nomignoli affettuosi e risatine. L'uomo di Tatiana metteva musicisti del Nagorno Karabakh e dai sedili in pelle di quell'auto silenziosa ci godevamo una sorta di luna di miele improvvisata, pur essendo single. Addossata alla montagna, poco prima del valico a 2410 metri, c'è uno dei caravanserragli meglio preservati dell'intera Armenia. Illuminato da fasci di luce diagonali che cadono sui lastroni sconquassati dai terremoti, quel rifugio per viandanti semiabbandonato è uno dei luoghi più eterni che abbia mai incontrato in viaggio. Un toro aitante e una bestia alata in alto rilievo sorvegliano la porticina, mentre incisioni a parete in persiano e armeno salutano il viaggiatore, offrendogli ristoro. In quelle valli di lupi, aride e ventose, chi non avrebbe lodato il proprio signore per una costruzione così magnanima e necessaria? Nonostante la frugalità del rifugio, l'architetto nel 1332 aveva decorato il caravanserraglio in maniera essenziale ma assoluta, perché lassù non c'è spazio per virtuosismi. Quando arrivammo a Martuni era già notte, la cittadina era un susseguirsi di squali di benzinai in guerra al centesimo, un centro di raffinazione petrolifera povero e sgarruppato, che non aveva assolutamente niente del borgo ameno. Salutammo Tatiana e il suo amante, tornando alla realtà selvatica del viaggio con le sue attese estenuanti, la stanchezza che abbassa le palpebre e le strette allo stomaco per tutti i pasti saltati perché semplicemente non c'era tempo di mangiare. Mandammo un sms a Honey, che dopo mezz'ora non aveva ancora risposto, bei tempi quelli in cui si mandavano gli sms tra l'altro. Vagammo su e giù per quello stradone buio senza marciapiedi, dove al posto dei lampioni c'erano le insegne bianche e rosse delle pompe di benzina, ma dei nostri amici nessuna traccia. D'improvviso mi squillò il telefono da un numero sconosciuto, era mamma. «Dove siete? Vi stiamo aspettando da un pezzo, vi passiamo a prendere con i nostri nuovi amici indiani». In tempo zero la jeep bianca comparve e di fianco al guidatore c'era lei con la sua onnipresente felpa blu. Erano al bar a prendersi un caffè e avevano rimediato ospitalità per la notte. Sorpresona. Senza aver veramente capito di chi o cosa stessero parlando, salimmo in jeep, salutammo il nuovo autista armeno, cioè il classico caucasico formato barile, occhi tondi e ridenti, nasone lungo e taglio a scodella da frate francescano brizzolato. Con l'immancabile guida spericolata, un altro tratto cliché degli autisti caucasici, svoltò in viuzze buie finché non arrivammo nel cortile di una casetta in cemento su un piano rialzato, con il tetto metallico spiovente di quelle che ti aspetteresti di trovare in una periferia di Albuquerque e non a Martuni. Ad accoglierci a braccia aperte c'era Kingston, indiano, 25 anni, prima missione da ingegnere petrolchimico, prima volta all'estero nella sua vita, da Nuova Delhi drittissimo a Martuni. Chissà che idea aveva dell'estero, tra parentesi. L'appartamento era coperto di moquette e ogni oggetto, dalle tende semitrasparenti ai copriletti in finta seta, era dello stesso beige sporco del muro esterno. Non appena Kingston aveva sentito che eravamo giovani europei e parlanti inglese, non aveva esitato a sfoderare la sua migliore ospitalità indiana. Il quinto ingegnere del loro team era tornato in India per sposarsi, quindi avevano un'intera stanza da letto matrimoniale tutta per noi. Perché sprecarla? L'accoglienza fraterna di Kingston e dell'autista armeno non corrispondeva a quella degli altri colleghi. Gli altri due erano personaggi bizzarri, dei caratteri diametralmente opposti. Il primo, baffuto e con lo sguardo cattivo, sempre a braccia conserte, aveva circa 45 anni e, cosa che scoprimmo fin da subito, era un fervente cattolico ai limiti del fanatismo. Non avevamo nemmeno superato la soglia che subito ci chiese la nostra religione e quella dei nostri genitori, dicendo poi «Catholic, my brother». Un veloce check preventivo al benvenuto che si risolse in un grande abbraccio fraterno sotto il segno dello stesso Dio, cioè più o meno. Al piccoletto, il terzo ingegnere, la religione non interessava, era uno di quegli omuncoli viscidi intorno ai 40 che continuano a spingersi, gli occhialetti tondi su per il naso un ticcio con un gesto compulsivo. Altra cosa che capimmo subito in una pioggia di sputi ogni volta che apriva bocca era che lui era interessato prevalentemente alla componente femminile della nostra compagnia. Kingston si precipitò al negozietto sotto casa e in 448 imbandì una deliziosa cena indiana a base di riso piccante e tonno, che non riuscirò mai a capire come possa essere uscita così buona dallo scatolame deprimente da cui si era originato, ma vabbè. L'autista, che non parlava una sola parola d'inglese, si occupò dell'alcol, ovviamente, da bravo caucasico. Fu a quella tavola che assaggiamo per la prima volta del vino di melograno, brindando Nazdarovie, ovviamente, alla salute. Dopo tre o quattro brindisi accorati all'amicizia, ai nostri paesi, addio alla famiglia, era il momento della conversazione. Fu lì, in silenzi gesticolati, versi e sguardi eloquenti, che capimmo che tra il driver e il team di ingegneri non c'era modo di comunicare. Vivevano insieme da 9 mesi e non avevano una lingua in comune. In quell'enorme lasso di tempo gli indiani non erano riusciti a imparare neanche una parola di russo o di armeno e lui non aveva accresciuto la sua conoscenza rasente zero dell'inglese. Col tramite del mio russo stentato, fatto di parole mozze e storpiate, mi sembrò di fare delle vere magie. Per contro lui rispondeva come un nastro registrato, a prescindere, con due frasi sempre identiche pronunciate con un'intonazione enfatica e discendente. Oh my god! Very very good! Dopo un'intera conversazione condotta come una battaglia campale con mezzi poverissimi e versata l'ultima goccia di vino al melograno, arrivò il momento di dormire. Salutammo la banda che ormai sapeva di parentado stretto, scomodo ma anche affettuoso. Ricevemmo le benedizioni del fervente cattolico, schivammo gli sputi e le risatine nervose del piccoletto, abbracciammo Kingston e la sua gioia di avere finalmente degli amici coetanei in quella landa di depressione petrolchimica e battemmo una pacca sulla spalla all'autista che sorrideva dietro due guance rosse accasciato sul tavolo e andammo a testare l'enorme letto beige satinato del collega che era in India a sposarsi. La mattina dopo, nonostante la stazione delle marshrutke distasse neanche 5 minuti a piedi, l'autista, non si sa bene come, resuscitato dalla notte e probabilmente dormita sul tavolo, volle accompagnarci con la solita jeep a verificare che andasse tutto bene. Eravamo già pronti a salire in macchina quando Kingston e il team di ingegneri si disposero uno a fianco all'altro sulla veranda come per un saluto ufficiale, ma prima dovevamo farci una foto con i caschetti bianchi del loro cantiere. Da dentro la jeep notai due bandierine attaccate al parabrezza con una ventosa, quella armena e quella indiana, le aste incrociate in segno di amicizia. Questo era Cemento, un podcast di Angelo Zinna e Eleonora Sacco, la sigla è di Mav. Potete seguirci su Instagram e Facebook a Cemento Podcast. Se questo podcast vi è piaciuto, iscrivetevi alla newsletter per ricevere fonti, approfondimenti e consigli di lettura. Grazie per averci ascoltato e, dai, continuate a consigliare Cemento ai vostri amici. Grazie, ciao!